Buongiorno a tutti, qualche informazione sugli esami prima di iniziare la lezione. Qualcosa avevo già detto all'inizio del corso, ma è bene ripeterlo e poi naturalmente c'è la questione del blocco della didattica e il fatto che almeno l'appello di giugno, ma forse anche quello di luglio, se non oltre, saranno a distanza, quindi è bene specificare cosa cambierà e quanto cambierà. In ogni caso, l'esame prevede scritto e orale e vanno sostenuti entrambi nello stesso appello, cioè, quindi non è possibile tenere il voto dello scritto per un appello successivo. Purtroppo per il momento non sono in grado di dirvi di preciso le modalità tecniche con cui si svolgeranno gli esami a distanza. Appena possibile ve le comunicherò, eventualmente mettendole sulla pagina web del corso. E comunque tenete presente che con gli altri docenti del secondo anno stiamo cercando di coordinarci per arrivare a stabilire delle modalità il più possibile uniformi. Per il momento quello che posso sicuramente dire è che se e quando gli appelli saranno in presenza, allora ci saranno 3 ore di tempo allo scritto e durante lo scritto si possono consultare libri, appunti, ma tutto quello che volete, ma solo in formato cartaceo. Invece per gli appelli a distanza sicuramente il tempo dello scritto sarà inferiore, probabilmente 2 ore, ma questo è ancora da decidere. E naturalmente questo comporterà il fatto che lo scritto sarà più breve e o più semplice rispetto a quelli normali da 3 ore e anche comporterà il fatto che l'orale avrà un peso maggiore negli appelli fatti a distanza rispetto a quelli in presenza. In ogni caso ci sarà una soglia di ammissione all'orale che però non sarà vincolante, nel senso che chi vuole può comunque sostenere l'orale qualunque voto abbia preso allo scritto. Tenete presente che il voto finale dell'esame potrà essere significativamente diverso rispetto a quello dello scritto, sia in positivo che in negativo, soprattutto per gli appelli a distanza. Per il momento su questo non aggiungerei altro, quindi iniziamo invece la lezione e come dicevo, fra oggi e l'ultima ora vedremo un po' di esercizi vari su tutto il programma che più o meno dovrebbero essere come tipo di difficoltà abbastanza simili a quelli che potrete trovare negli iscritti, anche se probabilmente questi sono mediamente più lunghi di quelli che invece avrete agli esami. Cominciamo nella prima slide con un esercizio sui moduli. Se ha un dominio, diciamo che un A modulo M è divisibile se per ogni x in M e per ogni A elemento non nullo dell'anello esiste y in M tale che x è uguale a y. Si chiede di dimostrare una serie di cose, ma quasi tutte piuttosto facili. Primo, che il campo dei quozienti k del dominio A è un A modulo divisibile, naturalmente vedendolo come A modulo per restrizione degli scalari, se volete, visto che A è un sottoanello di k. E il secondo è che se M è divisibile, anche la sua parte di torsione Tdm è divisibile. Terzo è che se m è divisibile e m' è un sottomodulo di m, anche m su m' è divisibile. Quarto è che se m è una somma diretta di moduli, diciamo somma diretta su lambda in lambda grande di m lambda, allora m è divisibile se e solo se ciascun m lambda è divisibile. Quinto, che se A è un dominio di reali principali ma non un campo e M è divisibile e finitamente generato, allora M è il modulo nullo. Il sesto è che sempre assumendo A ha ideali principali ma non campo, allora ogni A modulo finitamente generato è isomorfo a un sottomodulo di un modulo divisibile. In realtà quest'ultimo punto è vero anche senza l'ipotesi che il modulo sia finitamente generato, ma la dimostrazione è più complicata. Cominciamo a vedere le soluzioni nella seconda parte della slide. quanto riguarda il punto 1, dobbiamo far vedere che K è divisibile, quindi applichiamo la definizione, prendiamo un elemento x di K e un elemento A non nullo nell'anello. Allora, per definizione di campo dei quozienti, x lo posso scrivere come una frazione, diciamo b diviso c, dove b e c sono elementi dell'anello A e con c diverso da 0, naturalmente. E allora io cerco un y ancora in k tale che x è uguale a a per y, e naturalmente mi basta prendere come y la frazione b diviso ac, dove ac chiaramente è ancora un elemento non nullo del dominio A, e ovviamente per come si moltiplicano gli elementi in K è chiaro che appunto vale x uguale a y. Passiamo al punto 2. Prendiamo stavolta x, un elemento di TDM, cioè sottomodulo costituito dagli elementi di torsione in M, e prendiamo un A, elemento non nullo dell'anello A grande. Allora noi cerchiamo un y ancora in TDM tale che x è uguale a per y. Quello che sicuramente sappiamo a priori è che siccome x appartiene a m che è divisibile, esisterà un y in m tale che x è uguale a y. E adesso voglio dimostrare che questo y in realtà deve stare in TDM, quindi avrò verificato la definizione che TDM è divisibile. Infatti, siccome x appartiene a TDM, per definizione esiste un b nell'anello A non nullo, tale che b per x è uguale a 0. Ma questo vuol dire che siccome x è ay, b per ay è uguale a 0, cioè l'elemento ba dell'anello moltiplicato per y fa 0. E siccome siamo in un dominio e sia b che a sono diversi da 0, anche ba è diverso da 0. E questo per definizione dimostra che y appartiene a TDM e quindi conclude la dimostrazione. Vediamo poi le soluzioni degli altri punti nella prossima slide. Per quanto riguarda il punto 3, di nuovo verifichiamo direttamente la definizione, quindi prendiamo un elemento di m su m' che posso scrivere come x barra, cioè la classe x più m' nel quoziente per qualche x in m. Prendiamo un a, elemento non nullo dell'anello, e cerco un elemento di, sempre di m su m', cioè una classe di y, diciamo, sempre per qualche y in m, tale che classe di x è uguale a a per classe di y. In realtà quello che posso fare è che siccome so che m è divisibile, trovo y appunto in m, tale che x è uguale a y in m. Ma allora, passando al quoziente, per definizione di moltiplicazione degli scalari nel quoziente, avrò ancora che classe di x è uguale a a per classe di y, e quindi questo mi dimostra appunto che m su m' è divisibile. Venendo al punto 4, vediamo prima l'implicazione che se m è divisibile allora ciascun m lambda lo è. Uno lo può vedere molto facilmente dalla definizione, ricordando co cos'è la somma diretta di moduli, ma visto che abbiamo appena dimostrato il punto 3, possiamo anche usare quello, osservando che, come sappiamo, ciascun termine della somma diretta, quindi un fissato m lambda, lo possiamo identificare a un quoziente di m, cioè possiamo vedere che m lambda è isomorfo a m quozientato per la somma diretta di tutti gli altri termini, quindi diciamo su lambda primo in lambda grande meno lambda piccolo di m lambda primo. E quindi essendo quoziente di un modulo divisibile, è appunto ancora divisibile per il punto precedente. Viceversa, supponiamo che ciascun m lambda sia divisibile e dimostriamo che anche m lo è, quindi prendiamo un x in m e un a è elemento non nullo dell'anello, e come al solito dobbiamo trovare y in m tale che x è uguale a y. Allora, per definizione l'elemento x di m, cioè della somma diretta degli m lambda, sarà un termine che posso scrivere come una successione di elementi, diciamo x lambda, al variare di lambda piccolo in lambda grande, dove ciascun x lambda naturalmente appartiene a m lambda, e per definizione di somma diretta gli x lambda sono quasi tutti nulli. Adesso, per ipotesi, ciascun m lambda è divisibile, quindi per ogni lambda piccolo in lambda grande esisterà un y lambda in m lambda, tale che x lambda è uguale a a y lambda. E non solo, ma posso naturalmente scegliere y lambda uguale a 0 quando x lambda è uguale a 0. E allora il termine che chiamo y, definito appunto dalla successione degli y lambda, è ancora un elemento di m, cioè della somma diretta degli m lambda, proprio perché quasi tutti gli y lambda sono ancora tutti nulli, nel senso che possono essere diversi da 0, solo quelli per cui x lambda era diverso da 0, per come ho scelto gli y lambda. E allora questo appunto y è un elemento di m e per definizione di moltiplicazione per scalari sulla somma diretta che si fa termine a termine è chiaro che x è uguale a y. Passiamo al punto 5. Come sappiamo dal teorema di struttura per i moduli finitamente generati su un dominio di reali principali, m sarà una somma diretta finita, diciamo somma diretta per i che va da 1 a r di mi, dove ciascun mi è isomorfo o ha un quoziente a su p alla n, dove p è un ideale massimale di a e n è un intero positivo. E per ipotesi m divisibile, e quindi per il punto precedente, anche ciascun mi sarà divisibile. E noi vogliamo dimostrare che m è uguale a 0, cioè in questa somma diretta l'unico modo perché m sia 0 è che sia la somma diretta vuota, cioè in cui r è uguale a 0. E ci basterà dimostrare che nessuno di questi termini mi, cioè a meno di isomorfismo a o a sopra la n, è divisibile. In effetti ci basta dimostrare che a sopra la n non è divisibile, perché poi automaticamente anche a non sarà divisibile. Questo segue dal punto 3, nel senso che se a fosse divisibile anche il suo quoziente a sopra la n lo sarebbe. In effetti possiamo vedere facilmente che a su p alla n non è divisibile. Se chiamiamo p piccolo un generatore dell'ideale p grande, si vede subito che l'elemento, diciamo, classe di 1 in a su p alla n non è divisibile per p piccolo, nel senso che non esiste un y in a su p alla n tale che py è uguale classe di 1. Questo perché y è Se esistesse dovrebbe essere classe di un certo b in A, ma allora py sarebbe la classe di pb e l'uguaglianza tra classe di pb e classe di 1 non può valere perché pb appartiene all'ideale massimale p, 1 non appartiene a p e quando stiamo parlando di classi intendiamo classi modulo l'ideale p alla n che è contenuto in p. Quindi se valesse l'uguaglianza delle classi potrei scrivere 1 come pb più un elemento di p alla n, e quindi come somma di due elementi dell'ideale p, e cioè avrei che 1 sarebbe ancora un elemento di p. Vediamo infine il punto 6. Il nostro modulo finitamente generato m, come nel punto precedente, lo posso scrivere come una somma diretta finita, diciamo sempre per i che va da 1 a r di mi, in cui ciascun mi è isomorfo o a a o ha un quoziente della forma a su p alla n. E adesso io voglio dimostrare che m è isomorfo a un sottomodulo di un modulo divisibile, dico che mi basta farlo per ciascun mi, cioè se dimostro che mi è isomorfo a un altro modulo m'i che è sottomodulo di un certo modulo divisibile ni, allora poi avrò che m, cioè la somma diretta degli mi, sarà isomorfo alla somma diretta degli m'i che sarà un sottomodulo della somma diretta, sempre per i che va da 1 a r, degli ni, e quest'ultimo sarà un modulo divisibile perché somma diretta di moduli divisibili, e quindi applico il punto 4. Quindi mi basta dimostrare che a e i quozienti della forma a su p alla n sono isomorfi a sottomoduli di moduli divisibili. Per quanto riguarda a, la cosa segue direttamente dal punto 1, nel senso che a è un sottoanello del campo dei quozienti k, ma è anche un a sottomodulo di k, e abbiamo appunto dimostrato che k è un a modulo divisibile. Per quanto riguarda invece A su P alla N, dico che lo posso identificare a un sottomodulo del quoziente K su A. Notate che questo è ancora divisibile perché è quoziente di K che abbiamo appena ricordato è divisibile e quoziente non divisibile è divisibile come abbiamo visto nel punto 3. In effetti dico che A su P alla N è isomorfo come A modulo al sottomodulo di K su A generato dalla classe nel quoziente, appunto K su A, dell'elemento di K 1 diviso P piccolo alla N. Cioè, questa chiaramente è una frazione che sta nel campo dei quozienti K dell'anello A. Per vedere che A su P alla N è isomorfo al sottomodulo generato da classe di 1 su P piccola alla N, basta ricordare che in generale in un modulo il sottomodulo generato da un elemento è isomorfo al quoziente dell'anello A, in questo caso per l'annullatore dell'elemento. E quindi si tratta solo di riconoscere che l'annullatore nel modulo quoziente K su A di classe di 1 su P piccola alla N è proprio l'ideale P grande alla N. In effetti un elemento B di A annulla classe di 1 diviso P piccola alla N se e solo se classe di B diviso P piccola alla N è classe di 0, cioè se e solo se B diviso P piccola alla N come elemento del campo K in realtà appartiene a A. Questo succede se e solo se B appartiene all'ideale generato da P piccolo alla N, che è proprio P grande alla N. Vediamo adesso un altro esercizio sui moduli, forse un po' più difficile, nella prossima slide. Anche qui diamo prima una definizione. Diciamo che un sottomodulo M' di una modulo non nullo M è superfluo se l'unico sottomodulo, diciamo m secondo di m, che realizza l'uguaglianza m' più m secondo uguale a m, è m secondo proprio uguale a m. Ovviamente m secondo uguale a m funziona sempre, si chiede che non funzioni per nessun altro. Anche qui si chiedono varie cose. Primo, che se m' e m secondo sono due sottomoduli superflui di m, allora anche m' più m secondo è superfluo. La seconda è che se m è noetheriano, allora esiste un sottomodulo superfluo che chiamo m0 con la proprietà che ogni altro sottomodulo superfluo, diciamo m' di m, è contenuto in m0. La terza è che se A è un dominio ideale principali e m è finitamente generato, allora succede che ogni sottomodulo proprio m' di m, dove proprio intendo che è diverso da m, è superfluo se e solo se m è isomorfo a un quoziente a su p alla n, dove p è un ideale massimale di a e n è un intero maggiore di 0, oppure può anche essere che m sia isomorfo a, ma solo nel caso in cui a abbia un solo ideale massimale. Quarto, si chiede di dimostrare che se A è zeta, allora l'unico sottomodulo superfluo di zeta alla n, dove n si intende che è ancora un intero positivo, è il sottomodulo nullo. E il quinto è, di nuovo, se A uguale zeta, invece si chiede di dimostrare che zeta è un sottomodulo superfluo di Q. Cominciamo a vedere le soluzioni nella seconda parte della slide. Punto 1 è molto facile, cioè noi abbiamo m' e m' che sono superflui, vogliamo dimostrare che lo è anche m' più m', quindi prendiamo un altro sottomodulo di m che chiamo m', tale che m è uguale a m' più m' più m'. Naturalmente la somma dei sottomoduli è associativa, se pensate per definizione un elemento di questa somma di tre termini. Comunque mettiate le parentesi, è una somma di un elemento di m', di uno di m secondo, di uno di m terzo, e la somma usuale è associativa. Quindi questo lo possiamo anche vedere appunto come m' più m secondo più m terzo, tra parentesi, che è, però possiamo concludere che questo m secondo più m terzo deve essere m, proprio perché m' è superfluo per ipotesi. E a questo punto, poi, usando il fatto che m secondo è superfluo, concludiamo che anche m terzo deve essere uguale a m. E allora, in definitiva, abbiamo dimostrato che m primo più m secondo è superfluo. Vediamo poi il punto 2. Qui usiamo una delle condizioni equivalenti nella definizione di modulo noetheriano, cioè che ogni sottoinsieme non vuoto di sottomoduli di M ha un elemento massimale. E in questo caso, come sottoinsieme dei sottomoduli di M, consideriamo tutti quelli superflui, appunto, e questo sottoinsieme non vuoto perché c'è sicuramente il sottomodulo nullo, che è sempre superfluo. E allora esisterà un elemento massimale che chiama M0, quindi è un sottomodulo massimale fra quelli superflui. E a questo punto vediamo subito che questo ha la proprietà richiesta, perché se prendo un qualunque altro sottomodulo superfluo M' di M, per il punto 1 sappiamo che M0 più M' è ancora un sottomodulo superfluo di M. Ma d'altra parte, ovviamente M0 più M' contiene M0 e quindi per la massimalità di M0 deve essere uguale a M0 e ovviamente M' è contenuto in M0 più M' che è uguale a M0 e quindi abbiamo dimostrato l'inclusione di M' in M0. Vediamo poi la dimostrazione del punto 3 nella prossima slide. Osserviamo prima di tutto un fatto generale, cioè che non vale solo quando A è un dominio ideali principali e M è finitamente generato, ma su qualunque anello, per qualunque modulo non nullo M. Cioè che se M non è indecomponibile, quindi per definizione esiste un suo addendo diretto M' non banale, allora quell'M' sarà un sottomodulo non superfluo, perché per definizione esiste un altro sottomodulo M secondo tale che M' somma diretta M secondo, e quindi in particolare somma M' somma M secondo, e il fatto che M' sia non banale, cioè diverso sia dallo 0 che da tutto M, implica che anche M secondo è non banale, quindi in particolare non è tutto M, e questo dimostra proprio che M' non è superfluo. Veniamo adesso alle nostre ipotesi, cioè che A è un dominio ideali principali e M è finitamente generato. E prima di tutto notate che a differenza dell'esercizio di prima dove era specificato che A non era un campo, qui non viene detto nulla al riguardo, quindi un dominio ideali principali può anche essere in particolare un campo. E allora trattiamo separatamente i due casi in cui A sia un campo oppure sia un dominio ideali principali, appunto, ma non un campo. Se A è un campo, allora la modulo finitamente generato M è uno spazio vettoriale di dimensione finita, cioè M è isomorfo a A alla n per qualche n maggiore di 0, visto che non è nullo. E allora si vede subito che la proprietà di avere tutti i sottomoduli propri superflui, cioè che ogni M' sottomodulo di M diverso da tutto M sia superfluo, vale solo quando n è uguale a 1, perché in quel caso M è isomorfo a A e l'unico sottospazio vettoriale di A è il sottospazio nullo che è superfluo, mentre quando n è maggiore di 1, in A alla n, diciamo, lo spazio vettoriale A alla n non è indecomponibile perché è isomorfo a, per esempio, A somma diretta A alla n-1 e quindi, come abbiamo osservato prima, ci sono dei sottomoduli, cioè dei sottospazi vettoriali propri, non superflui. Quello che va dimostrato è che gli amoduli della forma che abbiamo appena determinato, cioè solo quelli isomorfi a A, coincidono proprio con gli amoduli della forma A su P alla n, dove P è un massimale di A e n è un intero positivo, e eventualmente anche della forma A quando A contiene un solo ideale massimale. Ma adesso chiaramente su un campo c'è effettivamente un unico ideale massimale che è lo 0, quindi va considerato A e va considerato anche il quoziente A su 0 alla n, che però ha meno disomorfismo, è ancora A. E quindi effettivamente la tesi è verificata in questo caso. Supponiamo adesso invece che A sia un dominio ideali principali, ma non un campo. E allora adesso noi sappiamo che ogni modulo finitamente generato indecomponibile è isomorfo proprio o a A o ha un quoziente A su P alla N con P massimale di A e N positivo. E siccome abbiamo già osservato prima che condizione necessaria perché tutti i sottomoduli propri siano superflui è che M sia indecomponibile, ci basterà dimostrare che i sottomoduli propri di A su P alla N sono superflui, mentre i sottomoduli propri di A sono superflui se e solo se A ha un unico ideale massimale. Adesso i sottomoduli di A su P alla N sono semplicemente i sottomoduli, cioè gli ideali di A che contengono P alla N, quindi come abbiamo già visto varie volte, sono quelli della forma P alla I su P alla N, dove I è un intero compreso fra 0 e N, e siccome consideriamo moduli propri, cioè diversi da tutto A su P alla N, I sarà maggiore di 0. E allora è facile vedere che questi sono tutti superflui, perché se sommiamo a un sottomodulo di questa forma un altro sottomodulo, che quindi è ancora di questa forma, diciamo P alla J su P alla N, questa volta con J che può variare fra 0 e N, e allora chiaramente la somma P alla I su P alla N più P alla J su P alla N è ancora un sottomodulo di A su P alla N, quindi P elevato a qualcosa su P alla N, ma questo qualcosa, siccome questi sottomoduli sono tutti uno dentro l'altro, sarà precisamente P al minimo fra I e J su P alla N. E allora questo è uguale a tutto A su P alla N solo quando questo minimo fra I e J è 0, cioè quando J è uguale a 0. Ma allora P alla J su P alla N è uguale a tutto A su P alla N e abbiamo verificato quindi che per definizione P alla I su P alla N è un sottomodulo superfluo di A su P alla N. Per quanto riguarda A, invece, da una parte se A ha un unico ideale massimale, diciamo P, allora ogni sottomodulo proprio di A, cioè ogni ideale proprio di A è contenuto in P, perché sappiamo che deve essere contenuto in qualche ideale massimale e c'è solo P. E allora, se prendiamo appunto un ideale proprio I di A, questo I sarà contenuto in P, e per vedere che è superfluo, per definizione basta che vediamo che l'unico sottomodulo, cioè ideale, diciamo J di A, tale che I più J è uguale a, è proprio J uguale a A. Ma questo è vero perché se J non è uguale a A, anche J è contenuto in P. E quindi I più J è ancora contenuto in P e non può essere uguale a. Infine, se invece A ha più di un ideale massimale, prendiamo due ideali massimali distinti, diciamo P e Q, e questi saranno in particolare due sottomoduli, cioè ideali propri di A, e ciascuno dei due non sarà superfluo proprio perché la somma P più Q è tutto A. Il fatto che P più Q è uguale a segue subito naturalmente dal fatto che P e Q sono due massimali distinti, perché essendo massimali distinti appunto non possono essere contenuti uno dentro l'altro e allora P più Q è un ideale strettamente più grande sia di P che di Q e quindi per la massimalità di P o di Q deve essere tutto A. Vediamo poi le soluzioni dei punti 4 e 5 nella prossima slide. Siccome H non è nullo, esisterà un elemento diverso da 0, diciamo A di H, che posso scrivere rispetto alla base standard di z alla n come A uguale somma per i che va da 1 a n di AI per EI, dove AI sono degli interi e EI sono appunto gli elementi della base definiti da tutte le componenti 0 tranne 1 in posizione iesima. Siccome A è diverso da 0, uno degli A con I sarà diverso da 0 e a meno di riordinare i termini posso supporre che sia A1 diverso da 0. Adesso esisterà un numero primo P tale che P non divide A1. Questo perché naturalmente A1 è divisibile solo per un numero finito di primi e i numeri primi sono infiniti. E allora definisco un nuovo sottogruppo di H' di z alla n come quello generato da questi n elementi. P volte E1 e poi tutti gli altri termini della base da E2 fino a En. Adesso dovrebbe essere chiaro che H' è diverso da tutto z alla n perché non conterrà E1, visto che ogni elemento di H' è una combinazione lineare coefficienti interi di questi generatori, Quindi, in particolare, la prima componente di ogni tale combinazione sarà ancora un multiplo di p, perché e 2 n non contribuiscono alla prima componente e un multiplo di p non può mai essere uguale a 1. Adesso, per dimostrare quello che devo, cioè che h non è superfluo, mi basta far vedere che h più h' è invece uguale a tutto z alla n. Infatti, siccome p non divide a 1, il massimo comune divisore fra a1 e p, che deve essere in particolare un divisore di p e non può essere p, dovrà essere 1. E quindi, come sapete, esistono due interi Lm, diciamo, tali che La1 più mp è uguale a 1. Adesso considero l'elemento La più mp e 1 di z alla n. Se guardo la prima componente, sarà La1 più mp, che per definizione fa 1. Quindi questo elemento di z alla n lo posso scrivere come E1 più un certo b, dove il punto importante è che b appartiene al sottogruppo generato da E2 fino a En, cioè gli altri elementi della base tranne E1. E in particolare questi però sono tutti elementi di H', quindi B appartiene a H'. Ma allora E1 lo posso scrivere come LA più MPE1 meno B, dove LA appartiene a H perché A apparteneva a H. E MPE1 meno B appartiene ad H' perché sia PE1 che B appartengono a H'. Quindi in definitiva E1 appartiene a H più H'. Ma allora concludo che effettivamente H più H' è uguale a z alla n perché contiene 1 e d'altra parte contiene sicuramente anche E2 fino a En che stanno già in H'. Vediamo infine il punto 5. Quindi prendiamo un sottogruppo H di Q e vogliamo far vedere che se z più h uguale a q, allora h è tutto q. Sicuramente possiamo dire che h è diverso da solo 0, perché se no z più h fa ancora z che non è tutto q. E dico che allora l'intersezione fra z e h è diversa dal solo 0. Questo perché siccome h non è nullo, esisterà un elemento non nullo, diciamo a di h, che posso scrivere quindi come una frazione L diviso m con Lm interi non nulli. E allora l'intero appunto non nullo L è uguale a m volte a, che essendo un multiplo di a che apparteneva a h, appartiene ancora a h, e d'altra parte, essendo appunto un intero, sta in z, quindi abbiamo trovato un'intersezione non banale fra z e h. Ora però z intersecato h è un sottogruppo di z e sappiamo che i sottogruppi di z sono solo della forma nz per qualche intero n. Possiamo prendere poi n in questo caso maggiore di 0 perché questa intersezione abbiamo appena visto che non è solo 0. E in realtà ci basterà adesso dimostrare che questo n in effetti vale 1, cioè che è come dire che z intersecato h è tutto z, cioè che z è contenuto in h. Perché se facciamo questo, naturalmente dal fatto che z più h è uguale a q, otteniamo che q è in realtà uguale proprio a h, perché quando z è contenuto in h, z più h è ancora uguale a h. Quindi tutto sta a dimostrare che n, cioè il generatore di z intersecato h, è 1. E supponiamo quindi per assurdo che invece sia n maggiore di 1. Esisterà stavolta un numero primo che chiamo sempre p, tale che p divide n, proprio perché n è maggiore di 1. E allora adesso considero la frazione 1 diviso p, che è un elemento di Q, naturalmente, che per ipotesi è z più h, quindi la posso scrivere come somma, diciamo, di un intero m e di un elemento a di h. E quindi dall'uguaglianza 1 su p uguale m più a, moltiplicando per p, ottengo che pa è uguale a 1 meno pm. Adesso però 1 meno pm ovviamente è un intero, ma essendo uguale a pa appartiene anche a h, visto che a apparteneva a h. E quindi 1 meno pm appartiene all'intersezione fra z e h, che per ipotesi è nz. E questo però vuol dire che n divide 1 meno pm. Siccome anche p divide n, otteniamo che p divide 1 meno pm, che è impossibile perché avremmo che anche p divide 1. Passiamo adesso a un esercizio sui gruppi nella prossima slide. Indichiamo con G un gruppo di ordine n uguale a 175 per p, dove p è un numero primo. Allora si chiede di dimostrare tre cose. La prima è che se p è uguale a 7, allora G è abeliano. La seconda è che se p è minore di 7, allora può essere che il centro di G è non banale, nel senso che non è né solo l'elemento neutro né tutto G. Naturalmente con questo intendiamo che tra tutti i gruppi di ordine n ne esiste uno con questa proprietà. E la terza è che in ogni caso, cioè chiunque sia p, G non è semplice. Vediamo le soluzioni nella seconda parte della slide, cominciando dal punto 1. Intanto il numero 175 si fattorizza come 5 alla seconda per 7, quindi quando p è uguale a 7, n risulta 5 alla seconda per 7 alla seconda. Adesso il teorema di Silov ci dice tutto quello che ci serve, perché il numero di 5 Silov, che indico come al solito con S5, deve essere per forza 1, visto che sappiamo che dovrà essere un divisore di 7 alla seconda e congruo a 1 modulo 5, siccome i divisori di 7 alla seconda sono solo 1, 7 e 7 alla seconda c'è 49, l'unico congruo a 1 modulo 5 è proprio 1. E allo stesso modo anche S7 dovrà essere 1, perché anche qui sappiamo che S7 dovrà dividere 5 alla seconda, quindi può essere solo 1, 5 o 25, ma deve anche essere congruo a 1 modulo 7 e di nuovo l'unica possibilità è S7 uguale a 1. Adesso sappiamo che quando in un gruppo finito, per ogni numero primo che divide l'ordine del gruppo, il corrispondente sottogruppo di Silov è unico, allora il gruppo è il prodotto appunto dei suoi sottogruppi di Silov. Quindi in questo caso otteniamo che G possiamo scriverlo come H5 per H7, dove in generale indico con HP un P-Silov. Siccome sia per P uguale a 5 che per P uguale a 7, HP ha ordine P quadro, e sappiamo che un gruppo di ordine P quadro è sempre abeliano, cioè esomorfo o a CP quadro o a CP per CP, concludiamo che G, essendo prodotto di due gruppi abeliani, è ancora abeliano. Passiamo al punto 2. Osserviamo intanto che è un modo per trovare un gruppo con un centro non banale è prendere un gruppo che sia un prodotto di altri due gruppi, diciamo G uguale G1 per G2, in cui G1 non è abeliano, mentre G2 è abeliano e naturalmente non banale. Perché, come credo ho già detto, comunque è una cosa facilissima da verificare, il centro di un prodotto G1 per G2 appunto è precisamente il centro di G1 per il centro di G2, e quindi se assumiamo che G1 non sia abeliano, abbiamo che il centro di G1 è diverso da G1. E d'altra parte, siccome invece G2 è abeliano, il centro di G2 è tutto G2, che non è solo 1, proprio perché G2 è non banale. E chiaramente allora il centro di G è diverso da G perché il centro di G1 è diverso da G1 e il centro di G è diverso dal solo 1 perché il centro di G2 è diverso dal solo 1. Vediamo adesso come in ciascuno dei tre casi, cioè per P uguale 2, 3 e 5, possiamo trovare un gruppo G di ordine n di questa forma. Per P uguale 2 posso prendere il diedrale di 7 per il gruppo ciclico C25. Osservate che D7 ha ordine 2 per 7, C25 appunto 5 alla seconda, quindi il gruppo prodotto ha l'ordine giusto, cioè 2 per 5 alla seconda per 7. Per P uguale a 3 posso prendere in modo simile un prodotto di un gruppo non abeliano di ordine 3 per 7, 21, per sempre C25. E sappiamo che esiste effettivamente un gruppo non abeliano di ordine 21 perché 7 congruo a 1 modulo 3. E vi ricordo che questo è costruito come un prodotto semidiretto C7 per C3 attraverso un omomorfismo θ da C3 nel gruppo degli automorfismi di C7, che sappiamo isomorfo a Z su 7Z star e quindi a C6. E questo, siccome appunto esiste un omomorfismo non banale da C3 in C6, esiste di conseguenza un tale prodotto semidiretto che non è diretto e quindi il gruppo non è abeliano. Nel caso invece in cui P uguale a 5, e notate che allora n vale 5 alla terza per 7, voglio ancora trovare un prodotto di un gruppo non abeliano di ordine 5 alla terza per C7. E il fatto che esista effettivamente un gruppo non abeliano di ordine 5 alla terza è una cosa che abbiamo infatti già visto in uno degli esercizi in passato, in generale di ordine P cubo. Vi ricordo come si può vedere, consideriamo di nuovo un prodotto semidiretto di C25 con C5 attraverso un omomorfismo non banale che vogliamo che vada in questo caso da C5 nel gruppo degli automorfismi di C25 che sappiamo è isomorfo a Z modulo 25Z star. Ora, abbiamo anche visto di nuovo a suo tempo come esercizio che questo è pure ciclico, quindi isomorfo a C20, ma anche se uno non ricorda questo fatto, basta sapere che questo è un gruppo di ordine φ di 25, cioè 20 appunto, e siccome il numero primo 5 divide 20, esiste un omomorfismo non banale, cercato appunto da C5 in out C25 e di conseguenza il gruppo non abeliano di ordine 5 alla terza. Vediamo poi la dimostrazione del punto 3 nella prossima slide. Consideriamo prima i casi particolari in cui P è uguale a 5 o 7. Se P è uguale a 5, cioè n è 5 alla terza per 7, allora come al solito vediamo subito che S5 vale 1 perché sappiamo che divide 7 è congruo 1 modulo 5, ma naturalmente questo significa che il 5 silo H5 è normale in G. Ed è ovviamente un sottogruppo normale non banale e quindi G non è semplice. E per P uguale a 7 potremmo ragionare analogamente, ma in effetti abbiamo già visto nel punto 1 che per P uguale a 7 G è abeliano e siccome il suo ordine non è un numero primo, non è semplice. Adesso quindi assumiamo che P sia diverso sia da 5 che da 7 e come prima cosa osserviamo che ovviamente possiamo supporre che SP, il numero di P-Silov, sia maggiore di 1, perché se no, appunto, in questo caso HP, il P-Silov sarebbe normale in G e sarebbe un sottogruppo normale non banale. Come al solito sappiamo che SP, oltre a essere congruo a 1 modulo P, divide l'indice di un P-Silov in G, cioè 5 alla seconda per 7. Allora, per definizione di congruenza abbiamo che P divide SP-1, dove SP può valere solo uno dei divisori di 5 alla seconda per 7, tranne 1, quindi 5, 7, 5 alla seconda, 5 per 7 e 5 alla seconda per 7. Adesso, se SP vale 5, SP-1 vale 4 e P, quindi dovendo dividere 4, può essere solo 2. Se SP vale 7, SP-1 vale 6, quindi P può essere solo 2 o 3. Se SP vale 5 alla seconda, SP-1 vale 5 alla seconda, cioè 25-1, 24, e di nuovo P può essere solo 2 o 3. Se SP vale 5 per 7, cioè 35, SP-1 è 34, e allora P può essere 2 o 17. E infine, se SP è 5 alla seconda per 7, cioè 175, SP-1 è 174, che è 2 per 3 per 29, quindi P può essere appunto 2 o 3 o 29. In definitiva, i valori di P che rimangono da analizzare sono solo questi 4, 2, 3, 17 e 29. Se P è 2, 17 o 29, la cosa è molto facile. Perché dico che S5 risulta 1 e quindi H5 sarà il nostro sottogruppo normale non banale. Perché S5 è uguale a 1? Beh, perché S5 sappiamo è congruo a 1 modulo 5 e divide 7 per P, ma P per questi valori di P, né 7 né P né 7 per P sono congrui a 1 modulo 5, come potete verificare subito. Ci rimane allora solo il caso P uguale a 3, che invece sarà un po' più laborioso. Come al solito posso supporre che sia S5 che S7 siano maggiori di 1, se no avremmo il nostro sottogruppo normale non banale, a seconda del caso, H5 o H7. Sempre dal teorema di Silov, allora ottengo che S5 deve essere 21 perché deve dividere 3 per 7, che è appunto 21, e deve essere congruo a 1 modulo 5, e S7 invece deve essere 15 perché deve dividere 3 per 5 alla seconda e deve essere congruo a 1 modulo 7, e si vede subito che appunto l'unica possibilità è 15. Adesso dico che devono esistere due 5 Silov distinti che abbiano intersezione non banale. Questo perché è un solito argomento di contare gli elementi di vari ordini, arriveremmo altrimenti a una contraddizione. Infatti, se i 5 Silov distinti avessero sempre intersezione banale, ogni 5 Silov conterrebbe 5 alla seconda meno 1, quindi 24 elementi non banali, cioè di ordine 5 o 25 eventualmente, e quindi in totale ci sarebbero S5 per 24, quindi 21 per 24 che fa 504 elementi appunto di ordine 5-25, e analogamente ci sarebbero S7 per 7-1, cioè 15 per 6, 90 elementi di ordine 7, e questo però ci dà l'assurdo perché in totale abbiamo già 504 più 90, 594 elementi che sono più dell'ordine del gruppo, visto che in questo caso n, cioè l'ordine del gruppo, vale 3 per 5 alla seconda per 7, che è 525. Dunque esistono due 5 Silov distinti che chiamo H5 e H'5, tali che la loro intersezione, che chiamo H, è non banale, quindi non è il solo elemento neutro. E naturalmente, siccome sono distinti, questa intersezione non banale deve avere ordine minore dell'ordine dei due gruppi, cioè di 25, deve essere un divisore di 25 maggiore di 1, quindi è per forza 5, quindi H come gruppo è isomorfo a C5. D'altra parte, H è sottogruppo sia di H5 che di H'5, ma in effetti è un sottogruppo normale di entrambi, visto che H5 e H'5 sono gruppi di ordine 25 e quindi abeliani. E in altri termini, se chiamo G' il normalizzatore di H in G, avrò che H5 e H'5 sono contenuti in G'. Perché vi ricordo che il normalizzatore di H in G è il più grande sottogruppo di G in cui H è normale. Adesso, siccome G' è un sottogruppo di G, quindi il suo ordine divide quello di G, H5 e H'5 saranno dei 5 Silov anche di G'. E saranno ancora distinti, ovviamente, quindi il numero che chiamo S'5 di 5 Silov di G' è ancora maggiore di 1. Ma sempre il teorema di Silov mi dice che S'5 deve essere congruo a 1 modulo 5 e un divisore dell'indice di un 5 Silov, diciamo H5 in G', che però è a sua volta un divisore dell'indice di H5 in G, che è 21. E abbiamo già visto prima che con questi vincoli deve essere S'5 uguale a 21, ma allora necessariamente l'indice di H5 in G' deve essere pure 21, e quindi G' deve essere uguale a G. Ma allora abbiamo finito perché H è normale in G' per definizione di normalizzatore, cioè H è normale in G. Vi lascio come esercizio di verificare che non solo G non è semplice, ma è anche risolubile. Lo potete dedurre facilmente dal fatto che appunto non è semplice, tenendo conto di quello che già sappiamo sui gruppi risolubili. In particolare avevamo già dimostrato che sono risolubili gruppi i cui ordini sono di una certa forma, come per esempio PQR, PQ, eccetera, e quindi dovrebbe essere molto facile a questo punto vedere che è anche risolubile un gruppo G di questo ordine N. Vediamo adesso un altro esercizio sui gruppi nella prossima slide. Si chiede per una serie di valori di N e M quando è vero che esistono almeno M classi di isomorfismo di gruppi di ordine N. In particolare abbiamo quattro casi da considerare. Primo è quando n è 45, m è uguale a 3, secondo n è 63 e m è 4, il terzo n è 102 e m è 4, il quarto n è 195 e m è 3. Naturalmente, per rispondere a una domanda del genere è sufficiente conoscere la classificazione dei gruppi di ordine n, ma non è necessario. In particolare nel caso in cui esistano anche più di m classi di isomorfismo di gruppi di ordine n, se uno ne esibisce esattamente m distinte, è sufficiente. Cominciamo dal primo caso, cioè n45, che è 3 alla seconda per 5, e possiamo facilmente classificare i gruppi di ordine 45 e concludere che a meno di isomorfismo ce ne sono solo due, quindi la risposta in questo caso è negativa. E in effetti, sempre col teorema di Silov, vediamo subito che sia i tre Silov, cioè il numero di tre Silov S3 deve essere 1 perché deve dividere 5 e essere congruo 1 modulo 3, e anche il numero S5 dei 5 Silov perché S5 dovrà dividere 9 e essere congruo 1 modulo 5. E allora, come ho già ricordato, quando tutti i p-Silov sono unici, il gruppo è il prodotto dei p-Silov, quindi G sarà H3 per H5, che a meno di isomorfismo può essere solo C9 per C5 o C3 alla seconda per C5, e quindi abbiamo esattamente due classi di isomorfismo. Peraltro sono quelle dei gruppi abeliani che sapevamo a priori esistere e nient'altro. Passiamo al punto 2. In questo caso 63 è 3 alla seconda per 7, quindi come prima è ancora della forma P quadro Q, però le cose vanno diversamente. In effetti possiamo trovare quattro gruppi a 2 a 2 non isomorfi di ordine 63. Intanto, naturalmente ci saranno quelli abeliani, che sono 2, cioè C9 per C7 e C3 al quadrato per C7. Ci sono però anche dei gruppi non abeliani di ordine 63. In effetti, uno può intanto notare che il 7 Silov è sicuramente normale, perché S7 deve, come al solito, essere congruo 1 modulo 7 e dividere 9. E quindi un qualunque gruppo di ordine 63 sarà un prodotto semidiretto di un 7 Silov per un 3 Silov, cioè della forma C7 semidiretto o C9 o C3 al quadrato. E ci basta far vedere che in ciascuno di questi due casi posso trovare un prodotto semidiretto non banale, quindi più precisamente posso costruirmi un gruppo della forma C7 semidiretto C9 tramite un omomorfismo θ non banale da C9 in out C7 e un altro prodotto semidiretto C7 con C3 al quadrato tramite un omomorfismo sempre non banale θ' da C3 al quadrato in out C7. Prima di tutto devo assicurarmi che esistono questi θ e θ' non banali, ma questo è molto facile perché out C7 sappiamo è isomorfo a C6, visto che 7 è un numero primo, e in particolare quindi contiene un sottogruppo di ordine 3, e quindi esiste un omomorfismo non banale da C9 o da C3 al quadrato verso un gruppo di ordine 3 e quindi anche verso C6, cioè verso out C7. Per concludere, devo solo accertarmi che i quattro gruppi di ordine 63 che ho trovato sono A2A2 non isomorfi. Beh, i primi due sappiamo che sono abeliani e sicuramente sono tra loro non isomorfi, se non altro per il teorema di classificazione dei gruppi abeliani finiti. E gli ultimi due sappiamo che sono non abeliani perché θ e θ' sono non banali. E allora, chiaramente sono non isomorfi ai primi due e basta far vedere che non sono isomorfi tra loro, ma in effetti per questo basta semplicemente notare che i loro 3 silov non sono isomorfi, perché in un caso il 3 silov è C9, nell'altro è C3 al quadrato e ovviamente due gruppi finiti isomorfi hanno P silov isomorfi per ogni numero primo P che divide l'ordine comune dei due gruppi. In effetti, in questo caso non sarebbe difficile dimostrare che la lista è completa, cioè che ogni gruppo di ordine 63 è isomorfo a uno di questi quattro. Ma la cosa qui non è richiesta e quindi non la facciamo. Chi vuole può provare a farlo per esercizio. Vediamo poi le soluzioni dei punti 3 e 4 nell'ultima slide. Cominciamo dal punto 3, qui n è 102 che si fattorizza come 2 per 3 per 17 e per numero di questo tipo, cioè PQR, l'unico gruppo abeliano è quello ciclico, quindi C102, però ne possiamo trovare facilmente anche di non abeliani. Come sempre quando il numero è pari c'è sicuramente il diedrale, in questo caso D51. Ma poi, anche senza ricorrere a prodotti semidiretti espliciti, possiamo fare prodotti di diedrali di ordine più piccolo per gruppi ciclici. In particolare possiamo fare sicuramente D17 per C3 e D3 per C17. E in questo modo otteniamo quattro candidati gruppi che sono quelli cercati, appunto, perché M uguale a 4, A2A2 non isomorfi. Naturalmente il primo è l'unico abeliano, quindi devo vedere che gli ultimi tre sono A2A2 non isomorfi e qui si può fare in vari modi. Possiamo per esempio contare quanti sono gli elementi di ordine 2 in ciascuno di questi tre gruppi. Ora in D51 sono solo le riflessioni perché le rotazioni hanno tutte ordine dispari, cioè un divisore di 51 e le riflessioni naturalmente sono in numero precisamente di 51. D'altra parte, in un gruppo prodotto sappiamo che l'ordine di un elemento è il minimo comune multiplo degli ordini delle componenti e siccome in questi due casi la componente ciclica C3 o C17 ha ordine dispari, la componente appunto in C3 o in C17 avrà sempre ordine un numero dispari e quindi per dare come minimo comune multiplo 2, necessariamente il contributo che viene da questa componente dovrà essere 1 e allora gli elementi di ordine 2 saranno le coppie in cui la seconda componente è l'elemento neutro e la prima è un elemento di ordine 2 e adesso in D17 e in D3 ci sono rispettivamente 17 e 3 elementi di ordine 2, come analogamente a prima in D51 ce ne erano 51. E quindi troviamo che effettivamente nei tre gruppi il numero di elementi di ordine 2 è sempre distinto, cioè sono 51, 17 e 3. Anche in questo caso si potrebbe dimostrare senza particolari difficoltà che la lista è completa, quindi non ci sono altri gruppi di ordine 102 a meno di isomorfismo. Passiamo infine al punto 4. Stavolta vedremo che non esistono tre classi di isomorfismo di gruppi di ordine 195. Intanto 195 si fattorizza come 3 per 5 per 13, quindi possiamo subito vedere che, come al solito col teorema di Silov, sia il numero S13 di 13 Silov che quello S5 di 5 Silov deve essere 1. Infatti S13 deve dividere 3 per 5 è 15 e essere congruo a 1 modulo 13 e chiaramente l'unica possibilità è S13 uguale a 1 e così S5 deve dividere 3 per 13, 39, e S è congruo a 1 modulo 5, e di nuovo l'unica possibilità è S5 uguale a 1. E quindi otteniamo che il 13 SiLoV H13 e il 5 SiLoV H5 sono entrambi normali in G. Allora sappiamo che il sottogruppo che chiamo H, prodotto dei due sottogruppi H13 e H5, è ancora un sottogruppo normale di G. E naturalmente, siccome H13 e H5 hanno intersezione banale, l'ordine di H, cioè il prodotto degli ordini di H13 e H5, che sono 13 e 5, ovviamente, quindi H ha ordine 13 per 5 è 65, e peraltro sappiamo che un gruppo di quest'ordine è sicuramente ciclico, quindi H come gruppo è isomorfo a C65 perché è della forma PQ, con P5 e Q13, e Q, cioè quello più grande, non è congruo a 1 modulo 5, cioè quello più piccolo. E poi naturalmente se chiamo H3 un 3 SiLoV di G, che in generale non sarà unico, comunque la sua intersezione con H è banale, perché hanno ordini coprimi, e quindi l'ordine del prodotto H per H3 è il prodotto degli ordini, cioè 65 per 3, che è proprio l'ordine di tutto il gruppo G, e quindi G è uguale a H per H3, e allora G è il prodotto semidiretto del sottogruppo normale H per il sottogruppo H3, e quindi è isomorfo a un prodotto semidiretto di gruppi C65, semidiretto C3, attraverso un omomorfismo θ che va da C3 in out C65, che sappiamo è isomorfo a z su 65 z star, che è come dire z su 13 z star per z su 5 z star, che è isomorfo a C12 per C4. Siamo quindi nella situazione in cui il gruppo di partenza C3 ha ordine un numero primo e il gruppo di arrivo, che a meno di isomorfismo è C12 per C4, ha un unico sottogruppo di ordine quel numero primo, cioè 3. Adesso, se ricordate, abbiamo visto a suo tempo, parlando di prodotti semidiretti, che in questa situazione tutti gli omomorfismi non banali θ danno lo stesso gruppo a meno di isomorfismo. Quindi in totale possono esistere al massimo due classi di isomorfismo di gruppi di questo tipo, cioè corrispondenti all'omomorfismo banale o all'omomorfismo non banale, nel senso che l'omomorfismo non banale non è unico, peraltro ce ne sono esattamente due in questo caso, ma a meno di isomorfismo danno lo stesso gruppo. E quindi questo conclude la dimostrazione, perché allora abbiamo fatto vedere che il numero di classi di isomorfismo di gruppi di ordine 195 è al massimo 2 e non ce ne sono 3. Peraltro il numero è proprio 2 perché ovviamente quando θ è non banale otteniamo un gruppo non abeliano, mentre con θ banale otteniamo l'unico gruppo abeliano che sapevamo esserci a priori, cioè il gruppo ciclico C195. Per oggi è tutto, l'ultima ora faremo invece qualche esercizio sui campi. L'ultima ora da calendario è mercoledì 3 giugno. Quindi io l'annuncerò su Kiro quel giorno, ma forse la metterò in rete sulla mia pagina web anche prima. E nei prossimi giorni metterò in rete anche il programma dettagliato svolto nel corso.